strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Dopo mesi di stagnazione, il mercato delle elettriche dà finalmente segnali di ripresa. Come fatto sapere da Motus E, a gennaio 2025 sono state immatricolate più di 6.700 auto a batteria, con una crescita che si attesta intorno al 130% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Un incremento che, secondo l'associazione, è stato favorito soprattutto dai modelli entry-level, particolarmente economici, aspetto che mette in evidenza quanto l'accessibilità sia determinante per la svolta elettrica. La quota delle full electric si attesta così al 5%, percentuale comunque bassa rispetto agli altri principali mercati europei, con Francia, Germania e Regno Unito che viaggiano a doppia cifra. E se per il comparto delle elettriche le notizie sono buone, non si può dire lo stesso per il mercato dell'auto in generale. In Italia il mese scorso si sono registrate poco più di 133.000 immatricolazioni, in calo del 5,9% rispetto a gennaio 2024. Dopo una chiusura di anno in lieve ribasso, l'ulteriore flessione aumenta la preoccupazione delle associazioni di categorie. L'appello di Anfia, infatti, è chiaro: bisogna agire subito a livello normativo, con maggiore flessibilità sui target emissivi e con un maggiore impegno sulla produzione interna e sull'innovazione. E come ha affermato dall'Associazione della Filiera dell'Auto Italiana, le politiche europee continuano quindi a incidere sulla realtà nazionale. Politiche europee che saranno ampiamente discusse nell'ambito del cosiddetto dialogo strategico, su cui si è pronunciata nelle ultime ore anche ACEA, l'Associazione Europea dei Costruttori. Facciamo quindi il punto su cosa sta accadendo in Europa nella nostra scheda.
Lo scorso 30 gennaio ha avuto il via a Bruxelles il dialogo strategico sull'auto, promosso dalla Commissione europea per salvaguardare il settore automotive. Dopo un primo confronto con l'industria automobilistica, le parti sociali e gli altri principali attori del comparto, il dialogo continuerà nelle prossime settimane, con gruppi tematici che si occuperanno di problematiche specifiche. Allo scopo sono state definite le figure chiave che guideranno questa preziosa interlocuzione. Oltre alla presidente dell'esecutivo, Ursula von der Leyen, che presiede il dialogo, sarà centrale il compito del commissario UE ai trasporti e al turismo, incaricato di redigere un piano d'azione per l'auto da presentare il prossimo 5 marzo. Strategico anche il ruolo del commissario europeo per il clima, che si occuperà di coordinare la discussione in tema di transizione green, e del commissario per l'industria, che si concentrerà invece sulla competitività della produzione del continente. Spazio poi alle tecnologie digitali e all'innovazione tecnologica applicata all'auto, oltre che al dibattito in tema di politiche del lavoro affinché la transizione sia sostenibile anche sotto il profilo sociale.
Novità in casa Stellantis. Mentre si pensa ancora al nome del nuovo CEO dopo l'uscita di scena di Tavares, il gruppo guidato da Elkan si riorganizza. La nuova struttura semplificata darà più spazio e forza alle regioni, che avranno più capacità decisionali ed esecutive a livello locale. Lo scopo è sempre lo stesso: rafforzarsi nelle aree chiave Europa e USA. Nel frattempo, proprio ad Elkan è arrivata la data per l'audizione in commissione attività produttive della Camera. L'incontro con Stellantis si terrà il prossimo 19 marzo. E cambiamo argomento, partirà da Brescia un nuovo interessante progetto per la mobilità urbana e la decarbonizzazione della città, un servizio che ha l'obiettivo di unire i benefici del car sharing a quelli della guida autonoma. Un progetto portato avanti tra gli altri da A2A, e allora ne parliamo oggi in compagnia di Renato Mazzoncini, AD di A2A. Allora, ci racconti un po' che cos'è questo progetto e chi coinvolge?
Torno indietro di un paio d'anni. Nasce nell'ambito dei progetti del PNRR MOST, che è il Centro Nazionale della Mobilità Sostenibile, uno dei centri di ricerca nati appunto con i finanziamenti del PNRR, nel quale entrano diverse aziende, tra cui A2A, diverse università, tra cui il Politecnico di Milano. Nell'ambito di questo centro di ricerca che appunto si occupa di mobilità sostenibile e innovativa, e quindi evidentemente anche in sharing, i famosi concetti della mobility as a service, nasce questo progetto per utilizzare la guida autonoma per il car sharing. La guida autonoma aveva incominciato a svilupparla un laboratorio del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano con il professor Sergio Savaresi, e che aveva costituito un laboratorio il cui nome è AIDA, cioè Artificial Intelligence Driving Autonomous, che già, insomma, come dire, ci dice di cosa si parla. Cos'è la cosa interessante? La cosa interessante è l'applicazione della guida autonoma al car sharing. Il car sharing è sicuramente una grandissima idea, ma finora ha attaccato piuttosto poco. Perché? Perché le auto sono spesso troppo lontane dal cliente nel momento in cui il cliente le cerca. Questa è la ragione per qui nelle grandi città sta soffrendo il car sharing, pur essendo molto cresciuto come numero di clienti negli ultimi anni, e nelle medie città addirittura ci sono pochissimi esperimenti di car sharing. Nasce una specie di circolo vizioso in cui se il cliente non ha l'auto almeno a 500 metri di distanza non la va a prendere, certo. Quindi l'utilizzo è poco e gli operatori di car sharing non investono quindi in nuove flotte. Qual è l'idea che nasce da questo progetto? L'idea che utilizzando la guida autonoma, che evidentemente in Europa oggi ha ancora molte limitazioni di utilizzo, quindi è complesso oggi pensare un'auto, un robotaxi come quelli che girano a San Francisco o Phoenix, per capirci, quindi un taxi senza nessuno a bordo con il cliente. Però quello che si può pensare realisticamente anche in tempi abbastanza brevi è che nel momento in cui uno con la classica app del car sharing individua l'automobile e clicca su prenota, che è quello che tutti abbiamo imparato a fare, a quel punto l'auto da sola si mette in moto in guida autonoma con una velocità massima di 25-30 km orari, quindi in assoluta sicurezza, e viene a prenderti nel punto di prelievo. A questo punto il cliente apre l'auto sempre in modo classico, entra e guida come se fosse una normale auto in car sharing. Quindi questa parte, che è la parte cioè un po' più complessa, quindi con la persona a bordo, col cliente a bordo, rientra nel car sharing tradizionale, cioè il cliente si guida la sua auto. Quando però arriva a destinazione, diciamo per semplicità, per esempio è arrivato a teatro, a questo punto scende dall'auto e l'auto se ne va da sola, quindi va da sola a trovare un altro cliente, a parcheggiarsi oppure andare in una ricarica
wireless.
Sembra
una soluzione talmente fantastica da essere praticamente quasi irreale. Invece voi l'avete realizzata a Brescia.
Dal punto di vista tecnico, visto che tra l'altro c'è una trasmissione anche tecnica, che cosa è che bisogna fare? Bisogna mappare le vie della città dove l'auto si muove con un sistema LIDAR. Quindi, come dire, la normale geolocalizzazione che facciamo con Google, diciamo con il normale GPS, ha un livello di precisione non sufficiente per poter garantire una guida autonoma in sicurezza, che ha bisogno davvero del centimetro. Quindi le vetture sono equipaggiate con un LIDAR che, se vedete le fotografie dell'auto che di Brescia, una 500 elettrica azzurra che ormai ha fatto il giro del web, sembra una specie di sirena sopra. In realtà è un LIDAR, cioè è sostanzialmente un radar che nel momento in cui si muove fa una mappatura 3D di tutto quello che vede intorno con una precisione davvero
un po' come le auto di Google che ogni tanto vediamo in giro, sostanzialmente.
Sì, esattamente, è identico, la tecnologia è la stessa delle auto di Waymo, che sono appunto quelle di Google e di San Francisco. Essenzialmente è un sistema che rende più perfetta la localizzazione. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna mappare tutte le strade e a quel punto l'auto si muove su un percorso che conosce molto bene perché l'ha premappato. Quindi ora in che fase siamo? Il Comune di Brescia ha dato l'autorizzazione sostanzialmente alla sperimentazione praticamente nell'intera città, sia nella parte centrale che in quasi tutti i quartieri periferici. Ora parte il lavoro di mappatura, quindi bisogna allestire ovviamente più di un'auto per andare più veloci, e una volta che è completata tutta la mappatura, a quel punto le auto possono incominciare a circolare in guida autonoma. Nel frattempo c'è un tema di normativa, perché attualmente la normativa che si sta utilizzando è un decreto del 2018 che si chiama decreto Smart Road, ed è un decreto che prevede di avere a bordo il supervisore, tanto è vero che nei video che stanno girando di questa vettura vedete che c'è una persona che non fa nulla ma è un supervisore, diciamo, abilitato, pronto a intervenire se c'è qualche problema. Evidentemente Certamente nel momento in cui poi i chilometri percorsi saranno tanti, il livello di affidabilità confermato e le strade mappate, a quel punto è necessaria un'evoluzione della normativa, certo, che consenta di togliere, chiaro, il supervisore. Ragion per cui questa sperimentazione è molto importante che poi venga condivisa con il Ministero, e devo dire che, essendo un unicum a livello europeo, penso che possa essere, certo, una piattaforma estremamente interessante anche a livello europeo.
Tra l'altro ci auguriamo anche che questa sperimentazione, questa iniziativa possa accelerare questa revisione del decreto sulle smart roads.
In questi giorni abbiamo sentito, tra le varie dichiarazioni del nuovo Presidente degli Stati Uniti, dichiarare che non circoleranno mai sul territorio, diciamo, statunitense auto in guida autonoma cinesi. L'affermazione è interessante perché oggi l'intelligenza artificiale generativa necessaria a una guida autonoma apre dei temi di sicurezza estremamente importanti. Finora ripensavamo all'intelligenza artificiale per ChatGPT e tematiche che, come dire, impattano sulla nostra cultura e su tutta una serie di temi di comunicazione, su cui tra l'altro le stesse nostre authority stanno ragionando su come fare a regolamentarla. Ma immaginatevi un'intelligenza artificiale a bordo di un'auto che diventa davvero un robot, o domani a bordo di centrali o elementi, diciamo, hardware davvero importanti per la sicurezza dei nostri territori. Quindi è chiaro che il tema esiste, e oggi negli Stati Uniti e in Cina stanno sviluppando queste tecnologie, se le stanno sviluppando in proprio per utilizzarle in proprio. È importante che l'Europa su questo faccia, diciamo, la sua parte, certo, perché a quel punto io penso che la cosa logica sarà avere una piattaforma europea. Ci sono ovviamente un po' di sperimentazione, non c'è solo questa in giro per l'Europa, però non sono tante, e credo che siano tutte utili e necessarie per generare un orientamento anche normativo comune dell'Europa, e soprattutto perché l'Europa abbia una tecnologia, diciamo, propria.
Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Renato Mazzoncini, AD di A2A. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Strade e Motori, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Ci occuperemo di un brand che ha una grande presa sul nostro paese. Parleremo di Renault in compagnia di Raffaele Fusilli, AD di Renault Italia. Faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand nel nostro paese, e ovviamente parleremo anche della nuova Renault 5. Restate con noi.
Io consiglio, il giorno prima della gara, di evitare di fare il riposo completo, ma di fare invece un minimo di attivazione, e quindi di fare uno sport a basso impatto, che per esempio per il triathlon potrebbe essere il nuotare.
Tanti, tra virgolette, fanno un po' i fenomeni, poi la maratona inizia dopo il 30° chilometro. Infatti già al 33°, da che eravamo in 20, siamo rimasti in 4 tipo.
Sì.
E da lì poi ho continuato sempre regolare lo stesso ritmo insieme a un altro ragazzo, un keniano. Ci siamo dati una mano a chiudere addirittura insieme con questo tempo stratosferico.
Però alla fine, già diversi anni fa in realtà, quello che è venuto fuori è che la dieta chetogenica non migliora le prestazioni in termini di, appunto, aumento della resistenza, ma quello per cui potrebbe essere utile, diciamo, è un miglioramento della composizione corporea.
Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo del running, dell'atletica e anche del triathlon.
In onda ogni domenica alle 6:30.
E in podcast con contenuti extra.
Tante voci diverse, quindi.
Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
E due che non cambiano mai.
Le nostre.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6:30 su Radio 24.
Faccio il lavoro più bello del mondo, a mio avviso, mi occupo di persone, sono capo del personale per l'Europa in una multinazionale americana.
Da quando ho scoperto che si può fare, ho sempre sognato di vivere all'estero, di studiare all'estero, da quando ho 13 anni, quindi ho colto la palla al balzo appena ne ho avuto l'opportunità.
Quando ho deciso di aprire la mia azienda, conoscevo, insomma, il mercato indiano e il mercato del lavoro per quanto riguarda lo sviluppo software, e quindi ho visto una grossa opportunità e ho deciso di aprire lì.
Siamo Generazioni Mobili. Siamo l'unico passaporto radiofonico valido per l'espatrio, accettato in tutto il mondo. la tua guida pratica settimanale per orientarti nel mondo dello studio, del lavoro e del fare impresa in Europa e nel resto del pianeta. Ogni sabato vi proponiamo approfondimenti pratici, interviste a chi ce l'ha fatta e racconta la sua esperienza da globetrotter internazionale, segnalazioni di offerte di lavoro, tirocini e trend globali, fino alla nostra community di associazioni, istituzioni e il social club degli ascoltatori, uno spazio on air dove scambiarsi domande e consigli. Ritira il tuo pass settimanale di sola andata per il mondo a Generazioni Mobili. Sono Sergio Nava. Vi aspetto tutti i sabati alle 14 nella versione Express On Air, solo su Radio 24, e in podcast in versione extra large con tutte le rubriche e le indicazioni utili di espatrio al completo, tutte le volte che vorrete. Cercate Generazioni Mobili sulle principali piattaforme audio. Non vi costa nulla.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo a Renault. Faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand, del brand francese nel nostro paese. Parleremo di nuovi modelli, ma anche di andamento del 2024. Faremo tutto questo in compagnia del nostro ospite, che è Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Italia. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
Ciao Massimo, grazie a voi.
Allora Raffaele, com'è ormai di consuetudine ancora per queste settimane, per le nostre interviste, la prima domanda è sostanzialmente d'obbligo: come si è chiuso il 2024 per Renault Italia?
Ma guarda, molto bene Massimo. Se guardo il risultato del gruppo, siamo cresciuti del 10% in un mercato fondamentalmente fermo, quindi oltre 204.000 auto. Siamo il terzo gruppo in Italia, risultato in continuità con una crescita costante. Il solo brand Renault comunque ha raggiunto oltre 105.000 vetture, una quota del 7%, insomma siamo in una traiettoria di anno in anno sempre più robusta di consolidamento, quindi siamo molto soddisfatti del nostro 2024 e siamo molto soddisfatti, devo dire, di un risultato che è quello legato a tutte le auto cosiddette elettrificate, quindi le ibride, quelle vere, le vere ibride, le full hybrid, quelle che hanno una motorizzazione che consente di girare in elettrico in città addirittura per l'80% del tempo, e poi le elettriche vere e proprie. In questo mercato, quindi il mercato, certo, che più sostiene la transizione verso delle emissioni più pulite, verso la sostenibilità, siamo il secondo brand in Italia, quindi il 30% delle nostre vetture, delle nostre immatricolazioni sono molto pulite in questo senso, e questo ci piace, questo è coerente con la nostra strategia.
Un mercato, quello del full electric, quindi non delle auto ibride, che sta soffrendo nel nostro paese. Anche i dati di vendita del 2024 sono stati in linea, anzi addirittura in alcuni casi sotto la linea rimarcata negli ultimi anni. Per fortuna le ibride stanno andando meglio. Il 2025 sarà però un anno di consolidamento per il percorso di elettrificazione in generale e per il vostro. Quali sono le prossime tappe?
Sì, il 25 sarà un anno importante perché è un anno di, è il famoso anno del CAFE, quindi è l'anno in cui, se le case automobilistiche non raggiungono certi obiettivi di emissioni, subiscono delle multe importanti. Siamo concentrati al massimo per raggiungere questi obiettivi, ma siamo anche sostenuti da un'offerta di gamma sull'elettrico importante, perché nel 24 abbiamo lanciato la Renault 5, che è stata appena nominata auto dell'anno 2025, ed è il secondo anno di fila che Renault ottiene con un'elettrica il titolo di auto dell'anno. L'anno scorso è stata la volta di Scenic E-Tech Electric, quindi Per noi è un risultato straordinario, perché solo due volte nella storia di questo premio, di questo Oscar dell'auto europea, è capitato che un brand lo vincesse per due anni di seguito, ma è straordinariamente importante perché sono due anni di seguito che lo vinciamo con una vettura elettrica.
E a proposito di elettrificazione, c'è anche un altro impegno del gruppo Renault, quello sul fronte infrastrutturale, un pezzo importante tra l'altro del processo di elettrificazione. C'è una partnership con Autostrade per l'Italia, in cosa consiste?
Ma sai, l'idea è, quando compri un elettrico acquisti un'auto che poi deve vivere in un contesto, in un habitat dove tanti altri aspetti sono importanti. Primo fra tutti la possibilità di essere ricaricata con infrastrutture di ricarica molto veloci. E quindi qual è l'idea? Volendo dare ai nostri clienti un'esperienza globale di altissima qualità, noi facciamo un accordo attraverso Mobilize, facciamo un accordo con Free2X. Free2X è il player di proprietà di Autostrade, appunto, che si occupa della realizzazione e della gestione di reti di ricarica rapide. È molto, molto diffuso nelle nostre autostrade, con circa 110 stazioni di ricarica. L'accordo con Free2X ha come obiettivo di sviluppare delle stazioni di ricarica veloce anche al di fuori della rete autostradale, e quindi è una partnership che è totalmente in linea con la nostra idea di rendere la mobilità elettrica molto più facile, molto più accessibile per tutti, anche perché siamo insomma alle soglie di un altro lancio importante, che è quello della Renault 4, che a breve arriverà sul mercato e sarà 100% elettrica anch'essa.
E allora, hai già anticipato, hai già spoilerato un po' di domande sul prodotto che volevo farti. Ritorniamo, facciamo un passo indietro, parliamo di Renault 5, come dicevi prima, la soddisfazione del Car of the Year, insieme tra l'altro all'Alpine A290 con cui condivide la piattaforma. Ci racconti di che auto stiamo parlando, quali sono le caratteristiche della Renault 5?
Esatto, una doppietta veramente vincente, perché aver due auto, appunto, che vincono Car of the Year è qualcosa di unico. Beh, sulla 5 è proprio la nostra vettura più iconica in assoluto, è visionaria, anticonformista. Io dico sempre che tra l'altro è anche elettrica, ma nessuno acquista una 5 perché è elettrica. Si acquista una 5 perché è figa, perché è divertente, perché vuoi farti notare in strada e ti piace indossarla. È un po' come un abito, come un pezzo di musica elettronica. E poi l'Alpina A290 è questa compatta, super sportiva, con un DNA adrenalinico da Alpine, molto muscolosa, molto scattante, ed è l'avanguardia di una nuova generazione di veicoli elettrici della marca Alpine, che è sviluppata sulla stessa piattaforma Ampere Small della 5, ma con delle sensazioni di guida e con delle emozioni totalmente uniche e ipersportive.
Quindi in pratica, più che premiare un modello, Car of the Year ha premiato una piattaforma, potremmo dire.
Sì, direi di sì, è proprio una filosofia di guida dalla parte della 5, vuoture a vivre, dall'altra l'Alpine A290, che è sportività, emozione allo stato puro, sebbene una vettura compatta, è molto, molto facile da usare.
Certo, e poi lo anticipavi tu, questo è l'anno della Renault 4 E-Tech, c'è anche il facelift di Austral, ma cominciamo dalla prima, la Renault 4, altro attesissimo modello che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.
Eh sì, la Renault 4 E-Tech elettrica è proprio, rilanciamo anche qui un'altra leggenda, è la leggenda della libertà, è nata come l'auto forse più trasversale nella storia dell'automobile, dall'auto contadina per le campagne, all'auto per le montagne, all'auto per la signora chic che fa shopping a Parigi. È veramente l'auto rivoluzionaria, è piuttosto che l'auto intellettuale, e rinasce come sempre alla maniera di Renault. Rispettiamo i valori e lo stile di una leggenda, ma li reinterpretiamo alla luce della modernità più assoluta, no? Quindi riusciamo a parlare questa lingua qua, che è un po' una cosa che ci contraddistingue, io dico sempre ci contraddistinguerà sempre anche rispetto a delle offerte che arrivano dall'Oriente, perché certi valori di fondo, un certo DNA lo possediamo soltanto noi.
e anche una certa storia, dobbiamo dire. Non solo 4 e-tech, ma anche altri lanci previsti per 2025?
Guarda Massimo, ci saranno sicuramente altre novità nel 2025, a parte la Renault 4, però consentimi la possibilità.
Questa volta non vuoi spoilerare niente, insomma.
In questa puntata, perché sennò poi come facciamo? Non ci troviamo più. Invece mi fa piacere raccontarti altre cose in corso d'anno.
E allora ci risentiamo presto. Termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito domenica alle 13.30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità in onda alle 20.50. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.